comunque i curdi siriani hanno preso appunto dall'ideologia di Öcalan e come organizzarsi, ma però hanno preso anche gli esempi di quello che succedeva nel Kurdistan della zona turca, in cui già comunque c'erano cooperative, quindi esperimenti di democrazia diretta nelle zone a maggioranza curda. C'è sempre stato un lavoro politico nelle città a maggioranza curda, portato avanti appunto dai curdi fedeli al partito di Unione Democratica, che come programma sin dall'inizio aveva il confederalismo democratico, il femminismo. Hanno sempre trovato molto consenso nelle zone a maggioranza curda. Tutto questo lavoro politico, che precede anche la rivoluzione del 2011, ha preparato il terreno per una grossa organizzazione in cui la gente era quasi pronta per azionare tutto questo sistema. Quindi la gente già sapeva partecipare nelle assemblee, organizzarsi e poi quindi di fatto creare tutto questo sistema di autogestione, che è diviso in diversi livelli. Ci sono delle assemblee che partono dal locale, quindi magari dal quartiere o dal villaggio, arrivano poi per il livello cittadino, quindi c'è l'assemblea cittadina, per poi arrivare al cantone. Man mano poi si è arrivati anche col passare degli anni, anche durante la guerra civile, con la creazione di una struttura a livello proprio regionale che comprende tutti i cantoni, quindi c'è una sorta di governo che però, a differenza di uno stato-nazione, le decisioni non vengono prese dall'alto verso il basso, e quindi c'è un controllo totale dello Stato sulla popolazione, ma al contrario questi diversi livelli di assemblee servono per la popolazione, servono per parlare dei loro problemi, discutere e anche trovare delle soluzioni sul livello che li compete. Ovviamente non si può fare un'assemblea con tutte le persone a livello nazionale per decidere se bisogna andare in guerra con qualcuno o cambiare in assoluto, decidere di usare un modello economico completamente diverso. Quindi ci sono come delle figure politiche, rappresentanti, ma sono delegati che hanno appunto un tempo in cui loro agiscono, fanno il loro lavoro, ma vengono scelti da tutte queste assemblee o consigli. Quindi nel 2011, con l'avvento della rivoluzione siriana, c'è stato un vuoto di potere lungo tutte quelle aree che stanno sul confine con la Turchia, e i curdi hanno pensato bene di riappropriarsi delle loro zone. Quindi lo YPG ha incrementato i suoi numeri appunto per proteggere le loro terre. Poi nel civile hanno messo in moto tutte queste idee di Öcalan, hanno iniziato a creare consigli, assemblee su livelli diversi, e la popolazione quindi ha iniziato ad autogestirsi, tra le cose più semplici per poi arrivare alle questioni più complicate. E ci sono dei consigli o comitati, come dire, specializzati su un certo tipo di lavoro. Quindi c'è il consiglio della giustizia, ad esempio, il consiglio dell'economia, che trattano le varie problematiche che competono loro. Quindi se c'è un problema, cioè se bisogna decidere un sistema giuridico, o comunque bisogna decidere come risolvere dei casi di ingiustizia, c'è un comitato di giustizia che decide politicamente come deve essere organizzata questa sfera della società, e poi vengono eletti dei delegati che faranno un lavoro simile a quello dei giudici. Quindi se c'è un crimine che deve essere discusso e una persona che è accusata di aver usato della violenza di qualsiasi tipo verso un'altra persona, c'è un processo di critica, si dà comunque l'opportunità a questa persona di capire il proprio errore. Quindi la punizione non è prevista di default, ma si cerca un processo, come dire, di ammenda. Quindi la persona che ha effettuato un certo crimine deve capire perché ha fatto del male a qualcuno, cioè perché quella cosa non è giusta, perché non può essere tollerata in una società in cui comunque bisogna rispettare ogni singolo individuo. Anche a seconda poi verso chi viene fatto il crimine cambia anche la gestione. Ad esempio, se una persona ha compiuto una violenza sessuale verso una donna, c'è un tribunale diverso in cui sono le donne che devono affrontare questo processo giudiziario. Difatti anche nel momento in cui bisogna prendere questa persona che ha effettuato questo crimine, se appunto dovesse essere una donna a denunciare questo, sarà la forza di sicurezza delle donne, la Zaish Jin, a preoccuparsi del caso. È vero sì che esistono le carceri in Siria del Nord, anche perché c'è una situazione di guerra e quindi non è possibile fare un processo per direttissima magari ai criminali di guerra o a persone che commettono dei crimini magari di un certo livello in una società comunque devastata dalla guerra. Non tutte le terre che loro liberano vengono immediatamente connesse al sistema di democrazia diretta, quindi nulla è pronto appunto appena la tua area viene liberata. Insomma, bisogna dar tempo alla gente un attimo di riassestarsi e di capire quale sistema politico scegliere, perché le YPG non possono comunque imporre il loro sistema politico, ma le persone che ritornano nelle loro aree abitate devono decidere a sé. Alla fine comunque si sceglie quasi sempre di aderire alla Costituzione della Federazione della Siria del Nord, farne parte e quindi poi avviare tutto questo il processo politico dei consigli e delle assemblee. Però è un lavoro molto lento e bisogna parlarne con appunto le persone che vivono una certa zona. C'è per forza un sistema verticale nei corpi delle milizie, e chiaramente un soldato di fanteria non può preoccuparsi della strategia di un fronte di guerra. Una persona che magari non ha abbastanza esperienza appunto non può prendersi un incarico così importante, e sarebbe anche molto complicato a livello organizzativo di decidere in comune appunto una strategia. Quindi chi decide una strategia da applicare su un certo fronte di guerra sono appunto i vertici militari dello YPG e delle YPG, che hanno una, direi, pluriennale esperienza in una situazione di guerra, e chiaramente gli ordini poi vengono impartiti sui diversi livelli organizzativi. Cioè c'è il comando generale, il comando del fronte, poi si arriva appunto all'unità o plotone, come lo vogliamo chiamare. La differenza sta appunto che casomai un generale per diverse questioni mostri incompetenza, i soldati che fanno parte di una certa unità o plotone possono criticare il loro comandante, e quindi c'è la possibilità che dei soldati possano revocare il comando del loro comandante. Come anche nella società civile, nella società militare c'è il sistema della critica e dell'autocritica, per cui ci sono dei momenti brevi di assemblea in cui i militari di una certa unità o di un battaglione si uniscono per parlare delle problematiche che hanno vissuto in una certa situazione, cui magari fare dell'autocritica oppure criticare dei loro compagni o il generale stesso per aver commesso anche loro degli errori. Questa cosa serve per crescere collettivamente e imparare poi dagli errori che se stessi si è commesso o altre persone hanno commesso. Anche nel civile, appunto, nelle situazioni assembleari, nei consigli, si parla di come si è svolto il lavoro, se si è svolto male, quali sono le problematiche, come poi dopo, insomma, non ripetere gli stessi errori e fare meglio, perché l'unico modo per non commettere gli stessi errori è essere consci del fatto che si è commesso un errore, perché se nessuno ti dice che hai commesso un errore e tu non ci arrivi da solo, compierai sempre quello stesso errore. È abbastanza diverso come funzionano le scuole. Ci sono delle materie, appunto, che gli studenti e le studentesse devono studiare, un percorso formativo. È interessante che anche in questo ambito ci sia questo momento della critica e dell'autocritica, questo momento del Techmil, che serve sia agli studenti che al professore o alla professoressa un'evoluzione nel loro lavoro e nello studio e nei metodi che vengono applicati. Da qualche anno in Siena del Nord è stato attivato il nuovo curriculum scolastico, che è diverso da quello dal curriculum scolastico che viene utilizzato nelle scuole del regime. E questo curriculum prevede che vengano studiate diverse lingue, non solo l'arabo, appunto perché comunque la società è multietnica. Materie simili a quelle che del vecchio curriculum. E poi ci sono materie, tra virgolette, rivoluzionarie come la genealogia, che è la scienza delle donne, poi viene anche insegnata. Poi ci sono materie come appunto la storia, la geografia, la matematica, che appunto non sono troppo diverse da quelle che vengono insegnate a regime. L'unica problematica è che il nuovo curriculum non viene riconosciuto dal governo siriano. L'economia del Rojava, del Siria del Nord, è un mix di diverse idee economiche. Ci sono degli elementi che sono tranquillamente etichettabili come capitalisti, ma ci sono poi anche elementi di economia che guardano verso il socialismo. In un'area trovi, come in tutto il Rojava, negozi che semplicemente fanno il loro lavoro di scambio, e cooperative che appunto funzionano con un lavoro associato di lavoratori che non hanno come unica cosa fare il profitto, ma appunto di lavorare a dei progetti. Ad esempio ci sono cooperative che vanno a coprire certi beni di prima necessità, come i panifici organizzati in cooperative, o anche laboratori di tessitura, e poi cooperative logistiche che mirano a organizzare la logistica non in senso liberale, appunto per non fare profitti e non alzare il livello dei beni che vengono scambiati dentro Rojava, ma anche al di fuori del Rojava. Appunto, ci sono delle cooperative che cercano di abbattere appunto questi costi della logistica. E, cioè, questo è fatto con appunto l'idea di mandare avanti la rivoluzione, garantire dei beni a più persone possibili, in modo da che non ci siano aziende private che facciano grossi profitti. Cioè, ci sono delle assemblee che decidono appunto la produzione, ad esempio, del pane. Queste decisioni appunto vengono prese non solo dai lavoratori, anche da assemblee cittadine che si interessano di questo aspetto, quindi è molto partecipativo, e questo non permette alle cooperative di fare i loro interessi qualora escano fuori, insomma, degli elementi che magari la rivoluzione non è appunto il loro interesse. Insomma, poi per continuare il lavoro, decidere appunto il prezzo del pane, quanto pane è necessario produrre e quindi poi distribuirlo. Tutto questo viene deciso appunto in un consiglio che coopera con i lavoratori della cooperativa e i vari coordinatori di una cooperativa. Non c'è un padrone che ha la proprietà privata dei mezzi di produzione, ma appunto gli strumenti appartengono alla cooperativa. Quindi è estremamente difficile farne un uso, come dire, personale, o non si può fare profitti sul lavoro della cooperativa e tenerseli tutti. Viene a meno una situazione di sfruttamento. Tra l'altro, quando è iniziata la rivoluzione, la maggior parte dei grossi imprenditori sono fuggiti per una questione o per l'altra. Tutte queste aziende e comunque fabbrica e laboratori sono stati confiscati dalle forze rivoluzionarie e quindi poi riorganizzati in cooperative, quindi resi accessibili alla popolazione e ai lavoratori. Ci sono anche delle cooperative che lavorano nella logistica e fanno commercio con l'estero. È molto difficile ciò, visto l'embargo che c'è sulla Siria del Nord. Addirittura anche il governo regionale del Kurdistan, che è un governo autonomo dentro la federazione dello Stato iracheno, ha scelto di applicare questo embargo verso la Siria del Nord, e per cui è difficile importare dall'estero beni primari, e quando viene fatto, appunto, viene fatto su canali clandestini o con un sistema di corruzione con le istituzioni di questo governo regionale. Quindi è possibile, sì, in modo appunto non ufficiale, scambiare prodotti, però bisogna poi dare a chiunque faccia parte di questa istituzione una fetta del denaro, e quindi questo va per forza di cose a incrementare il prezzo di questi beni importati. Quindi sì, ad esempio c'è dello scambio col governo regionale, c'è anche dello scambio con il regime, si possono importare prodotti appunto col regime siriano, però appunto tutto ciò prevede dei costi e le persone se li stanno cercando, trovano delle soluzioni per cercare di importare sempre cosa è necessario e di mantenere dei costi accessibili ai più. Chi lavora percepisce un salario, degno del lavoro che viene svolto, che nelle cooperative non si calcola d'orario, ma si calcola carico di lavoro. Ad esempio, chi fa lavori molto pesanti o magari pericolosi percepisce un salario maggiore di chi sta magari su una scrivania a lavorare con delle carte, a organizzare, sì, ma a fare un lavoro comunque completamente differente. La Costituzione prevede che la religione non interferisca con la vita politica, che non prenda troppo piede, che acquisti troppi poteri, e viene rispettata la libertà di religione a livello individuale e collettivo. Non ci sono restrizioni, se non nei casi in cui la tua religione o un tuo magari singolo atto vadano a colpire individualità o gruppi, o vadano a discriminare certi tipi di persone per via appunto delle loro idee religiose. Quindi tu puoi far parte, puoi professare qualsiasi corrente cristiana o musulmana, a patto che questa corrente non preveda l'uccisione di cristiani o comunque l'oppressione delle donne. Sì, le donne sono in un processo di emancipazione e di costruire questa autonomia delle donne, che da sempre ha affiancato il processo rivoluzionario, ha fatto profondamente parte della rivoluzione. Infatti oggi nelle assemblee, nei comitati, ci deve essere almeno una quota di partecipazione delle donne del 40% per far sì che le donne partecipino alla vita politica e che possano coprire incarichi di rappresentanza a ogni livello assembleare o nei consigli. c'è una costante istruzione ed educazione verso le donne, fatta dalle donne. C'è poi anche nella sfera appunto sociale, comunque quotidiana, collettiva, c'è molto lavoro su ciò. Appunto, tu hai citato la casa delle donne, ci sono molte case delle donne aperte in funzione nella Siria del Nord, in cui le donne possono trovare rifugio qualora ne avessero bisogno, qualora fossero vittime di violenze di ogni tipo. Passare del tempo e istruirsi ed educarsi tra di loro, senza l'intervento di figure maschili, di cui non ce n'è bisogno, visto che comunque ci sono donne molto istruite e che possono fornire un'educazione piena. Popolare hanno una loro organizzazione femminile, prendono il nome di Unità di Protezione delle Donne, YPG, è un'organizzazione appunto miliziana in cui le soldatesse svolgono le stesse funzioni dei soldati uomini nelle YPG. Vanno in guerra come loro, c'è tutto un sistema, appunto una filosofia di vita nella vita da miliziano, e questo permette alle donne appunto di emanciparsi, perché vivono indipendenti dagli uomini, vivono anche una vita separata. Ad esempio sono pochi i momenti in cui le YPG, le donne miliziane, vivono insieme agli uomini. Magari in certe situazioni di guerra si combatte insieme, ma non è essenzialmente previsto che si mischino durante magari gli altri momenti di vita che non siano al fronte. E hanno anche il comando, appunto, è gestito da donne. Ad esempio, prima ho citato la Zaish Jine, la forza di sicurezza per le donne, praticamente svolge la stessa funzione di polizia e sicurezza nel civile, come la normale Zaish, in cui ci sono gli uomini, ma loro sono specializzate nel trattare crimini di genere, quindi verso le donne. Possono essere appunto femminicidi o appunto violenza di genere, violenza domestica, o magari discriminazioni sul posto di lavoro. È stato aperto, ad esempio, lo Jinwar, che è il villaggio delle donne, e questo villaggio è stato costruito interamente dalle donne, in cui vivranno solo le donne. Questo è un progetto in cui c'è fondamentalmente una vita collettiva, senza appunto un intervento maschile. Gruppi etnici hanno i diversi partiti loro. Ad esempio, ci sono i partiti curdi, ci sono i partiti arabi, ci sono i partiti siriaci. A seconda appunto del gruppo gruppo etnico di cui tu fai parte, avrai una preferenza verso una tale entità politica, per cui poi tu fai valere tramite il tuo voto e anche la tua partecipazione nelle assemblee e nei comitati, fai valere le tue idee, le tue esigenze. Chiaramente ci deve essere anche, e c'è in atto, un sistema di educazione alla convivenza e alla coesistenza di diversi gruppi etnici, specialmente nelle città, nelle zone, nei paesi in cui la popolazione è mista. E le zone come Raqqa ed Ezzor, dove la popolazione è araba, chiaramente saranno gli arabi a lavorare, a fare il lavoro politico e sociale, quindi per la partecipazione nelle assemblee, nei comitati, nei consigli, sarà a maggioranza araba. Il problema maggiore è quanto e come la popolazione araba accetterà un'idea, un sistema politico che è originario da delle forze politiche che si identificano appunto nell'identità curda, che parte da delle terre liberate in cui la maggioranza della popolazione è curda. Bisogna andare lì per capire qual è la sensazione delle persone che ritornano nelle loro terre. E la composizione comunque di questa popolazione è abbastanza diversa, ci sono magari differenze religiose o comunque politiche, senz'altro. C'è la volontà di attuare comunque un sistema radicalmente democratico in queste zone, ovviamente, nel senso, questo anche tra noi rivoluzionari e tra chi promuove appunto la rivoluzione della Siria del Nord, il desiderio è che queste zone facciano parte della Federazione della Siria del Nord. Si vuole garantire l'indipendenza o comunque un livello di autonomia di queste zone. Cioè, questo sistema politico lo permette e lo si vede nella sfera civile, poi lo si può vedere anche, anzi, e nel momento che siamo in una situazione di guerra lo si è visto prima nella sfera militare. E ad esempio ci sono dei consigli militari su base locale. Ci sono, ad esempio, a Raqqa c'è il Consiglio Militare di Raqqa, che fa parte, che non è l'istituzione delle YPG, fa parte, è un consiglio militare creato appositamente, composto dagli abitanti di Raqqa che vogliono far parte della milizia per difendere la loro terra e lottare contro l'ISIS. E quindi c'è un consiglio militare di zona che comunque come identità. Ah, sì, l'etnia, la religione, che è legato alla terra, che è la provenienza di queste persone.